con la preghiera, cosa dite?
Sì.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Signore, manda su di noi il tuo Santo Spirito, ci guidi alla verità tutta intera, Gesù Cristo tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Oggi diamo un'occhiata al capitolo, alla fine del capitolo 4, i versetti che vanno dal 13 al 25, che fanno da chiusura del capitolo 4 e da ingresso al capitolo 5, alle tematiche del capitolo 5. Leggiamo assieme. Quando Giuseppe seppe che Giovanni era stato, e quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò a abitare a Cafarno, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Terra di Zabulon, terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce. Per quelli che abitavano in regioni e ombra di morte, una luce è sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare, vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, che gettavano le reti nel mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro di me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che era nella barca insieme a Zebedeo loro padre, e paravano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattia e di infermità nel popolo. La sua fama si diffuse per tutta la Siria e conducevano a lui tutti i malati, tormentati da varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici, ed egli li guarì. Grandi folle cominciarono a seguirlo dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e da oltre i Giordani.
La traduzione nuova?
Sì, la traduzione nuova. La
parola di stagione.
La divisione che trovate già sulla Bibbia di Gerusalemme fa già capire che dentro abbiamo tre gruppi di discorsi, no? E sono abbastanza interessanti tutti e tre. Intanto il primo gruppo di discorsi è proprio questo ritorno in Galilea, viene intitolato così dalla Bibbia di Gerusalemme, in cui l'arresto di Giovanni, quindi la fine della sua predicazione, no, dà il via all'azione di Gesù. Dà il via all'azione di Gesù. E l'azione di Gesù si sposta da Nazareth a Cafarno, nel territorio di Zabulon e di Neftali. C'è tutta una descrizione geografica che viene fatta, che non è nella mente di Matteo casuale, non è semplicemente una descrizione di posti, ma indica qualcosa di più. Infatti il commento che segue, tratto dal libro di Isaia, del profeta Isaia, lo sta a testimoniare. Allora cominciamo un po' a renderci conto. Gesù lascia Nazareth e va a Cafarno. Lascia Nazareth, che è il luogo del suo nascondimento, è il luogo dove è abitato, dove è vissuto, dove lui è rimasto nascosto. vi ricordate che a Cafarno succedono parecchie cose, no? Una tra tutte anche la moltiplicazione dei pani. Gesù va a Cafarno, che qui ci dice è sulla strada del mare. È la via che congiungeva l'Egitto da una parte e dall'altra parte congiungeva la Siria e andava verso Oriente. E in questa zona Gesù comincia la sua predicazione, comincia la sua azione di annuncio. Una zona interessante, perché già la strada del mare ci indica come il messaggio di Gesù travalica il territorio della Palestina e quindi il mondo ebraico. Ricordate che Matteo ha quel grande problema dietro le spalle, vi ricordate, no? Matteo ha il grande problema che la sua comunità è formata da gente che viene dall'ebraismo e gente che viene dal paganesimo. Gente che non va d'accordo per usi, costumi, e dentro porta anche la problematica che Paolo poi metterà in evidenza negli Atti degli Apostoli del tentativo dei giudeo-cristiani di imporre la legge mosaica ai pagani, quel senso di superiorità e quindi quell'uso di tutta una serie di comportamenti e atteggiamenti tipici del mondo giudaico che Matteo in qualche maniera vuole superare. E proprio già qui dice: attenzione, il messaggio di Gesù non è solo per voi, ma è per tutti. L'annuncio di Gesù non è solo per voi, ma è per tutti. Poi ancora aggiungiamo due altri dati: la Galilea, che abbiamo già visto il luogo di passaggio, era anche il luogo dove pagani già convivevano con ebrei, anzi c'erano stati dei mescolamenti, c'era la gente che si era sposata con dell'altra. E ancora di più questo essere Galilea, avete sentito, delle genti, va a indicare questo discorso. Ancora, il messaggio viene caratterizzato dalla dimensione della luce. È qualcosa che illumina la situazione delle tenebre, come se il mondo fosse completamente coperto dalle tenebre. Vi fa pensare e venire in mente niente? Tanto lo leggiamo durante Natale, no? Questo testo, ve lo ricordate, no? In Isaia. E la dimensione della luce è una dimensione che attraversa le testimonianze dei Vangeli. Richiama quella battaglia che il cristianesimo dovette affrontare contro il virus. Il testimone più grande di tutti è Giovanni, no? Ma anche Matteo ne risente, il virus dello gnosticismo. La gnosi come modello di conoscenza e la conoscenza come modello di salvezza. Sapete che, riassumendo in maniera molto sintetica, il pensiero gnostico è un pensiero che ha attraversato diverse religioni, anche una certa spinta del mondo sufi è contagiato dal gnosticismo, ma insomma la gnosi pensa, per semplificare, che Dio sia un insieme di perfezioni e di realtà, no? Alcune di queste realtà si sono staccate da Dio e sono cadute, sono finite sulla terra e sono diventate spiriti prigionieri dentro la gabbia della carne. A un certo punto Dio manda la sua sapienza che insegna la strada a questi spiriti che hanno perso la strada per ritornare a Dio, per ricongiungersi con Dio. L'ho semplificata molto, ma è fondamentalmente questo. Quindi c'è tutta una serie di passaggi di conoscenze nascoste che io devo avere per poter acquisire il mio ritorno verso Dio. Bene, in quest'ottica l'agnosi ha segnato diverse religioni e anche il cristianesimo è stato segnato, per cui Cristo è la sapienza di Dio, no? Caduta sulla terra, venuta sulla terra, che ha assunto la forma esteriore dell'umanità per ritornare alla dimensione di Dio e per insegnare agli uomini a ritornare alla dimensione di Dio. E di conseguenza, visto che non si è veramente incarnato, non è neanche veramente morto sulla croce. E anche per noi la distruzione del nostro corpo materiale ha poco significato, anzi in alcune forme gnostiche è portato come modello, no, di elevazione per poter tornare a Dio. Ebbene, il cristianesimo, vi faccio due o tre esempi così li raggiungete subito al volo, no? Pensate quella grossa distorsione che ha portato per un certo periodo all'interno della Chiesa, dal 1400 rotti fino a, praticamente a Papa Paolo VI, a pensare che la dimensione fisica, no? E quindi genitale e sessuale, quindi il rapporto di coppia, fosse il mezzo attraverso cui passava il peccato, no? Originale. In realtà parte da una lettura distorta di Sant'Agostino. La lettura fatta su Sant'Agostino, che senza conoscere, il quale diceva che fin dalla nascita, fin dal concepimento, l'uomo in sé porta il peccato originale. E Sant'Agostino lo diceva proprio contro la gnosi, che diceva che il peccato originale non esisteva. Proprio semplicemente l'uomo poteva sbagliare lungo la sua vita, ma sbagliava proprio perché non sapeva come rientrare di fronte a Dio. Ecco la necessità dell'insegnamento. Agostino combatte questa dimensione. Pensate tuttora i nostri amici che abbiamo qua dall'altra parte della sponda, no? I testimoni di Geova, che sono nient'altro che una struttura gnostica. Non pensano che Gesù sia veramente morto sulla croce e colgono la dimensione della conoscenza come dimensione di cammino di salvezza. Capite? Gesù è l'arcangelo Gabriele che ha aperto la strada alla comprensione, no? E me ne ero venuto un altro, adesso mi è passato di mente. Ah beh, Catari, il mondo catero o albigese, no? Ti ricordo un pochettino di storia, era una dimensione di carattere gnostico della religione cristiana. Poi aveva avuto il suo sviluppo anche in contrapposizione alla Chiesa ricca nel frattempo, però la dottrina che stava dietro era quella gnostica, per cui il perfetto era colui che si arrivava alla capacità del suicidio come strumento per verso la dimensione divina, e la relazione uomo-donna era considerata come qualcosa di negativo, qualcosa che mi rendeva più imperfetto, mi legava di più alla dimensione terrena. Questo tanto per darvi delle idee, ma ci sono tante realtà, ecco. Questa dimensione della luce è la dimensione di una luce che è di carattere diverso. È la luce di una parola che svela, toglie dall'ombra. La vera gnosi, no, pare dirci qui, è quella cristiana. Non perché, ma la vera conoscenza passa attraverso il Cristo, attraverso la sua storia incarnata, vissuta nella terra di Nazareth e vissuta nella sua predicazione. E poi, ecco, il contenuto sintetico della predicazione, lo stiamo a commentare, ve l'abbiamo già visto: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. E direi che già qui, a questo livello, noi possiamo cominciare a cogliere qualche cosa che possiamo cominciare a calare sulla nostra vita. La parola di Dio è una parola che illumina e fa cogliere la nostra vita in una maniera diversa. La parola di Dio va a toccare tutti gli aspetti della nostra vita. Toccare tutti gli aspetti della nostra vita, compresi, anzi, proprio quelli materiali. È una parola che si incarna dentro la storia della quotidiana, dentro la vita in tutti i suoi aspetti. E non c'è niente della nostra storia che non è illuminato dalla parola. È aperto a una dimensione più piena. Questa è la prima grande cosa che ci arriva. La seconda è chiaro che è l'altra faccia della medaglia. Il nostro annuncio deve raggiungere tutte le situazioni, tutte le realtà. Ed è più credibile là dove raggiunge tutte le situazioni, tutte le realtà. Perché il Signore non si è fermato a certi aspetti, o a certe realtà, o a certe persone. È andato a toccare tutti. Certo, l'annuncio è un annuncio che chiede, l'abbiamo già visto, è un cambiamento di mentalità. Non è un annuncio che avviene delicatamente. Viene chiedendo un cambiamento profondo di mentalità, di modo di pensare, di modo di vedere la realtà, di dargli, abbiamo già visto, no, una gerarchia. Mentre venivo qua mi è tornato in mente tanti anni fa, forse ve l'ho già anche raccontato, no? Quando per la prima volta Faenza proposi a due gruppi di giovani, allora giovani adulti, chiamiamoli così, no? Cioè un po', partecipare a un cammino di fede, no? E gli posi proprio il giorno oggi, il mercoledì, non so dato perché era a metà della settimana, perché il mercoledì si giocava a pallone, c'erano le partite. E lo fece apposta, perché la maggior parte di loro era gente, soprattutto i maschietti, che giocavano a pallone, che gli piaceva il calcio, che qualcuno faceva l'allenatore nelle squadre. Quindi per forza. Proprio a spaccare un'abitudine. Perché la parola cambia, deve cambiarti il modo di pensare, se non te lo cambia. Se non metti in discussione qualcosa che per te è normale, che dato per assodato, cosa fa? Adesso è chiaro che quelli erano ragazzi, cioè insomma, ventenni, venticinquenni, però. Non ha senso se non fai così. È chiaro che ne perdi, Ma cosa credete che nell'altra maniera non si perdano? Nella paziente maniera, no, dell'avvicinarsi. Allora, il discorso va fatto a tutti, questo fuori di dubbio, sempre, senza stancarti, dando a ciascuno quello che è in grado di ricevere in quella situazione in cui è, no? Avendo il cuore libero di fronte alla possibilità che l'altro ti risponda un decimo, ti risponda 100, ti risponda 20, no? Sempre comunque. Ma è anche altrettanto chiaro che non puoi annaffiare il vino per renderlo bevibile a tutti e dire che il vino schietto è quello lì, persone non ha fiato e uno deve saperlo, altrimenti si perde, altrimenti succede come succede nella nostra chiesa, no? In fondo, se io mi confesso una volta l'anno, faccio la comunione una volta l'anno e vado a messa la domenica una volta l'anno, sono cristiano, è il minimo comune denominatore, sono a posto. Allora, io se ti dico una cosa, ti dico, ti devo dire che così basta, è sufficiente, no? Chi ti fa fare di fare di più? Chi ti fa fare di conoscere una visione diversa della vita? Perché devo far fatica. Anche le dimensioni di ricerca che noi ci portiamo dentro sono il frutto di un lungo cammino, sono nate così. Oggi avevo un bambino catechismo, un professore, io non so, beh, testo, non stavi a vedere qui, ho fatto il quiz l'altra volta scorsa e gli ho trovato la risposta. Dico, l'hai letto? Sì, tre volte, però lo leggiamo assieme. Di quello c'è scritto firmamento, di quello c'è scritto il firmamento, però io l'ho letto. Certo che l'hai letto, bisogna anche far fatica nel leggerlo, non basta averlo letto. Perché i tuoi amici ci sono riusciti e tu no? Se la voglia di far fatica ce n'è poca, è giusto, noi siamo fatti così, eh? Io sono esposto a questo di meno, se non c'è un motivo molto forte. Poi, ripeto, rimanendo aperti a dare tutto il possibile a tutti. Un mio amico che è diventato diacono, spero diventerò sacerdote presto, insomma, che ho tirato su negli anni, quando diventai parroco per la prima volta, dice adesso facciamo tutta una serie di comunità nella tua parrocchia. No, spesso neanche. Come? Ma allora? Adesso che hai il potere di farlo, perché non lo fai? Non ho detto che non lo faccio, ho detto che non penso solo di fare quello. Ma allora tu non ci credi più? No, ci credo come prima. E allora perché? Perché dico, non tutti arrivano a rispondere in quella maniera lì e io devo poterli raggiungere tutti. Tu qui sei la mia parola, che c'è la religione cattolica, i cellini, il momento dello spirito, i neocatecumenali, focolari, chi ne voglia nel gruppo di Padre Pio e tutto il resto, a me va bene, anzi sono contento, di incentivo. Poi io ritengo sempre che il livello da raggiungere è un altro e la proposta deve essere un livello superiore. Tutti possono starci e tutti possono ricevere qualcosa. L'attenzione deve essere in questi punti, ne qua. Perché il nostro compito non è fare il nostro gruppo, il nostro compito è evangelizzare, annunciare il Vangelo. Poi è chiaro che questo richiede anche una comunità cristiana dietro le spalle, ed è chiaro che questa comunità cristiana va formata, perché sennò su chi conto? È chiaro anche che io devo essere aperto sempre e comunque a tutti. Capite? Sono due dimensioni che non vanno in contrasto, sono insieme. Bene, torniamo ad andare avanti e vediamo un pochettino il pezzo centrale, che è forse ancora più bello. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare, erano infatti pescatori, e disse loro: venite dietro di me, gli farò pescatori di uomini. Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che nella barca insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre lo seguirono. Vedete, apparentemente due racconti paralleli, e di fatto lo sono, le due chiamate, no? In realtà hanno delle sfumature molto diverse, no? Una, cominciamo a vederne una. In una gettavano le reti, nell'altro le stavano riparando. Ogni momento della vita è buono per una chiamata. Tanto per sintetizzare in due battute è quello che è. In ogni momento della vita. Sì, è così. È così. Beh, io andrei a dire ancora una cosa in più, che non c'è una sola chiamata. Nella vita ce ne sono più di una. Non so se l'abbiamo già trattato in questo aspetto, ne abbiamo già parlato, io non riesco a ricordarmi tutto. Ma pensate un attimino, vi faccio due esempi così lo capite bene. Va Francesco e ripara la mia chiesa che, come vedi, va in rovina. Cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? Il muratore. Va a aggiustare le chiese. Ultima delle quali è la chiesa di Santa Maria degli Angeli. E lì, ascoltando il Vangelo commentato da quello che poi dopo diventerà Fra Silvestro, cioè, questo io voglio, questo io cerco, questo io desidero, e comincio un altro percorso. Ma ancora prima, tornando indietro nella sua storia, quando pensa di dover essere cavaliere del Grande Re, quindi va a fare crociato, e dopo, quando si spoglie di tutto, cosa fa? Fa l'eremita, o se volete il, non è esattamente la, difficile da spiegare, diventa proprietà della terra di Santa Maria degli Angeli, della proprietà della Chiesa, non di Santa Maria degli Angeli, come i servi della gleba del tempo, poi veste come un eremita, e dopo cambierà ancora. E quanti passaggi prima di arrivare alla regola, e poi la regola la contesterà ulteriormente. Tenete presente che Francesco poterà la sua regola, o l'interpretazione che poi gli danno i suoi frati man mano che vanno avanti. Ne vogliamo vedere un'altra? Madre Teresa di Calcutta, qual è la sua prima vocazione? Un matrimonio. Lei è un ragazzino. Poi, andando a servire la zia, malata di tubercolosi, e poi dopo i militari che tornavano dal fronte, comincia a pensare alla suora. La suora, per un certo periodo di tempo, vive in un monastero. Va missionaria ulteriormente in terra d'India con le sue suore, e lì matura un altro tipo di vocazione, che è quello poi che abbiamo visto, e sappiamo adesso, dopo un lungo periodo, che per 30 anni comunque lui ha avuto il vuoto, lei ha avuto il vuoto interiore. Se non esternamente ma interiormente è cambiata ancora la storia. Allora, capite anche questo, no? La comprensione di sé cambia nel tempo, la comprensione di quello che il Signore vuole cambia nel tempo, si approfondisce dentro una linea che è comune, che ha le radici, il cavaliere di Cristo rimane il cavaliere di Cristo anche quando è il povero disgraziato che muore vicino a ad Assisi, no? Ma la comprensione di sé è del proprio modo di fare e di essere, cavaliere di Cristo cambia la parecchia, sì? La comprensione dell'amore verso gli altri dentro Madre Teresa, per farne due esempi, no? Ok? Una delle ragioni per cui noi andiamo in crisi, no? Parlo anche come struttura della Chiesa, ordini religiosi, no? Perché quel modo, quel modello, può andare bene sempre e comunque, cambia di tempi. Allora la vocazione va riletta, no? I documenti tante volte l'hanno detto, poi non siamo stati capaci di farlo, che bisogna ritornare alle origini, per fatta caritatis, no? Per poi rileggerlo nell'oggi. E allora capite che la comprensione vocazionale si sviluppa nel tempo, in ogni momento e in ogni tempo. Poi c'è un verbo che accomuna i due racconti, e vide. Ma apparentemente sempre gli accomuna, perché nella prima racconto, quello che riguarda Pietro e Andrea, vide e l'altro verbo chiamò. Nella seconda vide, no scusate, la prima vide e disse, nella seconda vide e chiamò. E allora quel vedere che sembra uguale, e in certo senso lo è, si differenzia. Dietro al primo racconto c'è il racconto della Genesi. Della Genesi, della creazione. C'è quel vedere di Dio che è un prevedere, un guardare in avanti, quell'amore che precede ogni realtà, che poi si fa parola, che crea qualcosa di nuovo. Forma quei pescatori, pescatori di uomini, crea una realtà nuova, fa una nuova creazione. E anche qui abbiamo detto tre cose, ma insomma sono piene di. La prima cosa è, come dicevo anche oggi a messa, è la capacità a Dio di amare fino in fondo la propria creatura, prima ancora che io che fossi in tessuto nel ventre di tua madre. E questo amore preveniente è questo amore fondante del nostro essere umano. È questo amore che non possiamo, di cui possiamo fare a meno che stare in piedi. Oggi c'era il testo sempre di Matteo, no? Mi troveremo fuori di più avanti, no? Il gioco leggero, il peso soave, no? Venite a me voi che tutti che siete faticati. Io ricordavo che ognuno di noi ha dei giochi, dei legami. Dal banalissimo legame di chi abita dentro un condominio, no? Che magari gli sta quello di sotto, gli sta proprio sul. Ma deve far finta di niente, deve mandare giù qualche rospo. Perché comunque si deve fare i conti, per essere, semplicemente se deve essere aggiustata una tubatura. E a volte questi legami sono pesanti, no? Ma altri legami sono ancora più pesanti quando vanno a farsi friggere, cioè si sono sposati, e a volte le illusioni, le delusioni sono pesanti, no? O le richieste dell'altro, o il fatto che io penso che gli devo dare molto e l'altro me ne dà poco, l'altra, no? Per cui diventa pesante. E da questi legami noi abbiamo voglia di fuggire. E allora ricordavo oggi l'esempio sempre di un altro amico, conosco bene il papà, e papà ha 60 anni, si è separato dalla mamma. Si è separato dalla mamma e si è messo con la segretaria. Ma insomma, tutto l'ufficio lo sapeva che da almeno 20 anni la mamma è portata, lo sapeva anche la mamma, non crediamo. Si è separato dalla mamma, si è messo con quell'altra, no? È venuto in viaggio interessante con me, no?
La mamma o lui?
Lui con la nuova compagna. E c'era anche suo figlio, no? Ma ci conosciamo bene anche con lui, con il babbo, no? Come si fa a sopportarla? Come si fa? Perché l'altra gli diceva, un conto quando ero la segretaria, adesso che sei mio, ti metto le regole. La bolliva. Come credi di essere scappato? Come credi di essere scappato? Perché non posso permettermelo di dirlo, no? Come credi di essere scappato? I legami esistono e non possono essere più di tanto aggirati. E la tentazione di aggirarli non l'avete mica solo voi, siete anche noi. A volte ci sono le lucciole che ci ballano davanti anche a noi. E allora? Il misurio leggero è un peso soave. Soltanto quando il mio cuore è pieno di amore, di un amore che non viene a mancare, allora riesco a reggere i legami un po' più pesanti e non ho bisogno di mettermi a dover fare, l'acquisitore di nuovi legami, che cerchino di riempire il mio vuoto, il mio bisogno. E allora capite che cogliere lo sguardo preveniente di Dio sulla mia vita, cioè rendermi conto che Dio mi ha amato fin dall'inizio, ancora prima se fossi nel grembo di mia madre, vuol dire rendere la mia vita forte e sicura e capace di una relazione diversa. E capito, visto che noi non siamo sempre in grado di mantenere questa memoria, che è una parentesi qui nel testo, non è detta, ma diciamo noi, questa memoria va continuamente rivista e ripresa. Nella preghiera e nell'Eucaristia, che è il memoriale di questa, è quella ripresa, quella continua luogo dove io posso attingere a quell'amore di Dio, che nella preghiera, e qui quando parlo della preghiera parlo dell'ufficio delle letture, parlo delle liturgie delle lodi, parlo del vespro, non perché lo dico io ma perché lo dice la Chiesa, è il luogo dove quel momento eucaristico si dispiega in tutte le ore della mia giornata. Non ho bisogno, io dimentico. Perché quando qualcosa mi viene sottratto, faccio fatica a stare in piedi se non lo riempio di nuovo, se non riapro il rubinetto. Siete? Un amore preveniente che si fa capacità di accogliere una parola che mi trasforma. Parola che mi rende nuovo di fronte alle situazioni. E anche questo aspetto di novità è importante, anche da un punto di vista psicologico, non è soltanto da un punto di vista teoretico, no? Perché la realtà che io ho di fronte è nuova, e se non sono nuovo io, ripeto quegli schemi vecchi. Tutta la psicologia di questo mondo, e ce ne sono molti interessanti documenti e studi in giro, no? Che ci dice quanto certi meccanismi che noi abbiamo subito da piccoli, certi meccanismi che abbiamo imparato a vivere da piccoli per supportare o affrontare certe nostre ferite o certe situazioni difficili a cui non stavamo a far fronte, sono diventati meccanismi che riproduciamo nell'oggi. Riproduciamo chiaramente con persone diverse, in situazioni diverse, senza neanche rendercene conto. Pensate, perché siete tutti signore, i vostri mariti quando vengono sul mondo non avete fatto le cose come volevano loro. E fanno venire un nervoso da presti perché fanno sempre più sole e inadeguate. Non è quell'atteggiamento del bambino che piangeva, che gridava, che tappava i piedi o che era sul muso. Sto semplificando per prendere un'idea. Sono meccanismi che noi abbiamo imparato e che utilizziamo automaticamente. Ora, se non entriamo in questa dinamica nuova, noi ci ripetiamo. Vedremo anche come il Vangelo ci ricorda che Gesù passa e guarisce. La parola ha quella capacità di guarire profondamente. E poi venite dietro di me, la sequela. E anche qui rispondo un attimino alle domande che uno o due volte fatto facevi, no? Dove prendo la misura per capire se quella parola mi sta dicendo, la sto distorcendo o la sto facendo giusta? Se va dietro di lui. Fa le cose che fa lui. Se si misura col Cristo morto che ci riesce a risolvere, non lo so ripetere, no? Quella pappardella, no? A Cristo, la sua vita, morte e risurrezione diventa una misura della validità di quello che io sto scegliendo in questo momento. Anche lì c'è un'immagine bellissima, no? Se andate ad Assisi e passate dalla basilica inferiore alla basilica superiore, si fanno delle scale interne, poi si entra nel retro del Sacro Convento, no? nel terzone, poi da lì si fa un altro po' di scale. C'è ancora un'immagine di San Francesco con Cristo con la croce, San Francesco con la croce e poi i frati dietro con la croce in bianco, marrone e in bianco, no? Ma dà l'idea, quello vuol dire se quella e qual è la misura. La seconda chiamata, credo come chiamo anche l'atteggiamento finale, è tolto gli altri due fratelli, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, nella barca insieme a Zebedeo loro padre, che riparavano le reti e li chiamò. Allora c'è un secondo vedere che si collega al primo, ma una tonalità diversa. Vi ricordate il ricco o il giovane ricco? Lo racconti, vide, lo guardò e lo amò. All'interno della vocazione c'è uno sguardo che Dio ha sull'altra persona e che lo ama non soltanto prevalentemente ma nell'oggi, adesso. Per cui la chiamata, il progetto che Dio ha su di te, è un progetto che si muove dentro la dimensione dell'amore che lui ha per te. Si racconta, non so quanto sia vero, no? Comunque è riportato nella vita, no? Quindi Francesco, che a un certo punto Francesco va in crisi, in realtà più di una volta, no? E va in crisi sulla sua vita. E in un episodio di questa crisi, per raggiungere questa crisi, per superare questa crisi, esce, fa dei pupazzi di neve, cioè questo è tuo figlio, questa è tuo figlio, questa è tua moglie, mantienili. Un altro racconto si dice che si butta in mezzo alle rose, le rose perdono le spine, in effetti assisi, poi non sa quanto, se era comunque una rosa che lì non ha le spine, c'è una sorta meridionale. Ma il racconto più interessante è quello nel momento, nel periodo che passa prima di morire. È a San Damiano, è una capannuccia che gli avevano preparato le suore, mezzo cieco, perché dalla Terra Santa si era portato dietro questa cosa che gli ha trovato Santini, e qui no, la coppia di riduzione che poi non porta risultati, è solo e qualche topo gli cammina il progetto. E mentre lì solo va in crisi e dice il racconto che sente la voce di Dio, dice: Francesco, se non puoi più, guarda, io sono Dio, ti riprendi tutto quello che hai lasciato, ti do tutto, tutto quello che vuoi. E come uno schiaffo, no, enorme, Francesco dice no, cioè si sveglia, come risvegliarsi, no? A dire che la vita non è semplice, no? E che seguire la propria strada e starci dentro non è semplice. E che i momenti di crisi sono tanti. Ora, soltanto se io ho la percezione che adesso, ora, in questo tempo, in questo momento, Dio mi ama. E che anche in quella situazione difficile, no, c'è un gesto d'amore di Dio, che portare avanti la tua vocazione, che non è semplice, c'è un gesto di amore di Dio, c'è qualcosa di buono per te, che normalmente tu vedi dopo, tanto in questa maniera, nelle parole che Gesù dice al giovane ricco, c'è il suo amore per quel tuo ragazzo. Sono parole dure. Siete? Non sono parole tese. Signora, la ragazza, cioè signora, ormai 40 anni, signora, no? Che conosco, è originaria delle vostre parti, mi ha fatto da ponte quando sono venuto su con la sua famiglia, ma non abita più qui, ogni tanto la vedo e una volta mi disse proprio arrabbiata, mi diceva: ah, come mai queste volte vengo qua su da te a parlare, a fare un po' di direzione spirituale, non mi dici mai che ho fatto qualcosa di stato bene, mi metti soltanto in evidenza le cose che non vanno. E perché ti vuole bene? Se non ti volessi bene, ti metterei in evidenza soltanto le cose che ti piacciono, quelle che hai fatto bene. Quelle che hai fatto bene sei già te, sei grande, mica, è tuo papà, è tuo nonno, è il tuo padrone, no? Il mio compito è farti vedere le cose su cui devi migliorare, e come farlo, chiaramente basta soltanto farti vedere le cose, no? E come farlo anche quando ti fa male. Tanto tempo fa, io lo descrivo così capite quanto molto bene questa persona, no? Una ragazza giovane aveva dei grossi problemi col babbo, il babbo non era tutto lì con la testa, e un giorno andava tra parentesi vicino alla parrocchia, e un giorno era lì che parlava di una crisi proprio isterica, cadendo, mezza svenuta, e l'ha preso di peso, l'ha portato a casa, c'era sua mamma, e mi ricordo una volta, perché è un caratterino difficile, una volta che aveva fatto un malesto abbastanza grosso, no? L'ho caricato in macchina e poi mi sono fatto Fenice Bagliacato 5-6 volte e gli ho detto una dietro l'altra le cose che non andavano bene, sapendo già la reazione. Per 4 mesi non mi ha neanche guardato in faccia. Le volte che dicevo una cosa, io come mi piantassi un coltello nello stomaco e lo giravo. Sono passati degli anni, responsabile del gruppo di cui questa fa parte è un'altra persona, seguo più io, e tempo dietro questa persona ha fatto tutta una serie di scelte completamente sbagliate, per cui ho perso questa ragazza. Elemento molto grande, capito? Non era una persona così. E proprio per gli errori di chi ha gestito il gruppo, no? Che non lo voleva ammettere. Sono andato io 3 anni per fargli capire gli errori che ha fatto. Ma se avessi capito allora, probabilmente tutto quello che ho fatto, no? Sarebbe andato in un'altra direzione, dice questa persona. Ma tu come hai fatto a sopportare, visto che so quanto vuoi bene Adelaide, perché siete tutti due grandi, e perché a volte voler bene vuol dire mettersi da parte e lasciare che le cose le portate voi avanti, esattamente come fa Dio con noi. Questo farvi capire che lo sguardo d'amore dice le cose, le dice seriamente, non indora le pillole, e chi indora le pillole poi dopo si perde la gente. O non prende posizione, si perde davvero. Va bene. Dietro, allora, tanto perché lo sappiate, c'è l'altro episodio, quello di Abramo, qua, la chiamata di Abramo. Ancora una differenza, no? L'abbiamo già accennata in maniera indiretta, ma la diciamo per dirla proprio a livello. Nel primo racconto, Pietro e Andrea devono lasciare che cosa? Il loro lavoro, cioè la loro posizione sociale. Nel secondo racconto non c'è solo la posizione sociale, anzi c'è il babbo, devono rischiare i loro affetti. Ci dice due cose della vocazione, cioè cosa sta prima? Prima sta la chiamata di Dio, poi ci stanno i tuoi affetti, poi ci sta la tua posizione sociale. Capite che qui sono messe in gioco le cose fondamentali che per noi invece sono importanti. Che ruolo ho io? Perché nel ruolo sono incapace. Quanto mi vogliono bene, l'abbiamo già detto. Molte volte il ruolo fa l'identità. Bambini oggi mi chiamano maestro, mi chiamano don. Perché? Perché a scuola vedo i maestri, perché io devo riprendere delle loro lezioni di scuola, di maestro, professore, quello che vuole, volete, no? Il nostro ruolo molte volte fa la nostra identità. Così i nostri affetti chiaramente fanno la nostra identità. La nostra identità è noi cristiani davanti a Dio. Ma sembri mica un prete. Poi ho capito che molte volte che mi abbiano sganato anche senza avere le cronache né con la rima né niente, no? Ma la mia identità non è essere prete, la mia identità è essere Giuliano davanti a Dio, che è anche prete, che è anche questo, che è anche quell'altro, che è anche quell'altro ancora. Capite? se no il ruolo viene a coprire l'identità profonda, siete? Bene, un ultimo paio di passaggi, un ultimo passaggio, facciamo solo quello, subito lo seguirono. Ovviamente nella realtà non è stato così, ovviamente Gesù li conosceva già da tempo, no? Probabilmente attraverso questa conoscenza che si è creato un rapporto, no? Ma perché qui Matteo sottolinea questo subito? Sottolinea l'urgenza, vi ricordate, di quel convertirsi, perché il regno di Dio è vicino, e sottolinea l'urgenza, no? Di un passo che se non avviene in quel momento non avviene più. C'è stato un momento nel cuore di queste persone in cui qualcosa è cambiato, che hanno deciso di fidarsi. Poi che affattivamente si sono mossi dietro di lui dopo un periodo di... Capite? Ma c'è un momento in cui noi siamo chiamati a prendere una decisione, e quel momento, se non la prendiamo, il treno passa e noi torniamo indietro. E qui potrei trovare molti esempi, non li sto a fare, no, andando mattina, no? Ma in tutta la nostra esperienza di vita c'è un momento chiave, o ci sono più di un momento, perché i passaggi, come dicevo prima, sono parecchi, in cui se non facciamo il salto torniamo indietro. Risivogliamo indietro. E anche questo dobbiamo tenerlo molto presente, perché non è che gioca soltanto quel fatterello lì. Ve l'ho raccolto così vi divertite, cioè vi divertite, un po' divertente, ma insomma. È stata una delle esperienze più difficili, perché la persona che ho conosciuto aveva già 35 anni, sapete che anche a livello psicologico uno è già formato, è difficile cambiare la struttura di una persona. Ma questa persona si era affidata e abbiamo cominciato un cammino, poco alla volta, smette di fare, perché aveva mille cose, perché aveva bisogno di essere importante, di allenatore di pallone, poi dentro la segretaria della Democrazia Cristiana, e poi dopo, insomma, ne aveva 10.000, ma tutte rovine, un altro andava semplicemente per... Poi è stato, si caricava un ruolo che non era neanche suo, quindi preso in giro. Pian pianino, e la gente vedeva che cambiava. È arrivato il momento, adesso è ora che ti fai la toccatina, che permetti di essere il figlio di mamma e il marito di mamma, perché papà non c'era più da un bel po' di tempo. Sì, è una cosa difficile. Guarda, credo che sia una condizione sine qua non, se vuoi crescere. E non l'ha fatto. È ritornato indietro e per 20 anni ha ripreso tutte le schiavitù, le piccole schiavitù che aveva, finché non ne ha incontrato una, divorziata, ormai aveva 50 e passati lui, la quale è una vecchia amica di scuola, o gli è piaciuto o non gli è piaciuto, si sono messi insieme, gli ha fatto cambiare il modo di vestire, gli ha fatto cambiare il modo di curare, gli ha cambiato il lavoro e l'ha fatto uscire di casa. Si torna indietro e difficilmente c'è un secondo treno che ti passa di fianco, Non ti giochi semplicemente un passaggio, ti giochi tutto quello che hai costruito. Siete? Conto è una deviazione o un cambiamento di percorso, perché capisci che devi andare oltre. Un conto è fermarsi. Come andare in barca controcorrente, se smetti di remare e torni indietro. Ok? Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno, guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. La sua fama si diffuse su tutta la Siria, riprende il discorso del, dell'annuncio che va oltre i confini e portavano i malati, eccetera, eccetera, eccetera. Anche il fiamme da Decapoli, cose, sono sempre questo messaggio che va oltre i confini della Palestina, no? Beh, l'ultima sottolineatura che vi voglio fare è proprio qui. La parola guarisce. Qui il racconto è chiaramente legato al peccato originale e alla sua inversione, no? Se il peccato porta alla morte, e la malattia è l'anticamera della morte, la guarigione è l'inizio dei tempi nuovi, no? A larghe linee, tutte le volte che vi sentite questo, questi racconti del Vangelo, questo è il meccanismo che sta dietro. Ma riflettendolo sulla nostra vita, dobbiamo capire che la parola ha quel potere di guarire, se noi la cogliamo, di guarire la nostra vita. È capace di, come dicevo prima, di trovare dentro le cose della nostra vita, anche negative, quella dimensione buona. Quel punto di forza su cui farci crescere, su cui farci sviluppare, su cui farci cambiare. La parola ha questo potere, ma la parola per avere questo potere richiede la nostra fiducia. Gesù è la parola, naturalmente, nel Vangelo di Matteo. No? Io mi fermerei qua. Abbiamo fatto le 10. Una al chiamare e un'altra al dire.
Okay.
Uno è un vedere preveniente, l'altro è un vedere che chiama nell'oggi.
Sì, questo l'avevo segnato, però mi ero perso. Quindi i due vedere diventano tra le diverse legati ai due verbi successivi.
Esatto.
Ok. L'altra cosa invece era di carattere un pochino diverso, è una domanda più vocazionale, no? Tipo, tu mi hai prima fatto un esempio di quella persona che era venuta con te assieme a questa nuova compagna, sua segretaria, aveva lasciato la moglie. Mi veniva in mente come spunto in cui tu dicevi c'è un cambiamento vocazionale nella vita, o chiamate diverse. In quel caso potrebbe essere un cambiamento vocazionale, cioè c'è una chiamata fondamentale che rimane per tutta la vita come proprio fondamento e quindi importante, oppure c'è una ridiscussione anche di quella, adesso faccio quello che può essere per il matrimonio nei confronti di una persona. Il matrimonio nei confronti del sacerdote o sacerdote nei confronti del matrimonio, quindi una rimettere in discussione anche questo tipo, per esempio Madre Teresa di Calcutta che tu citavi, del quale io non conosco la storia, quindi effettivamente qui non sono, però il fatto che fosse sposata, cosa
non
vuole
sposata
dire?
Era fidanzata.
Ok, beh, vabbè, già è un po' diverso. No, nel senso che
non pensavo di sposarsi.
Già è un po' diverso. Nel caso in cui per esempio fosse stata sposata, no? La sua vocazione verso i poveri magari poteva essere quella, ma vista, cioè, non da suora, ma magari da sposata, moglie. Cioè, le due cose, no? Magari non erano in contraddizione lo stesso, e comunque sarebbe una famiglia con il marito, eventualmente, non so.
Ti do diversi livelli di risposta perché non è un'unica risposta. Allora, diciamo che la la vocazione fondamentalmente è una, ed è quella, la chiamata di Dio. Su quella chiamata la comprensione, la profondità e la diversificazione del modo di affrontare quella chiamata.
La chiamata è una e all'amore.
Allora, semplifico anche qui, la prima chiamata è quella al battesimo, no? Su quella chiamata al battesimo si innestano due vocazioni fondamentali. Attenzione, mi avete una piccola sorpresa, la vita religiosa e al matrimonio. Okay? Poi queste chiamate prendono tutta una serie di altre ramificazioni in funzione della Chiesa, cioè di quello che nella Chiesa o fuori dalla Chiesa il Signore si chiama a fare insieme.
Quindi le due ramificazioni importanti che tu dici diventano fondamentali.
Sì.
Cioè quelle sono la base, poi dopo non più
ridiscutibile,
esatto.
Però la comprensione di queste cose può cambiare. Il che ti spiega come, per esempio, certe persone che hanno vissuto una vita come medici, no? Hanno deciso di a un certo punto prendersi su e da medico ricco sono andato a fare il missionario in Africa per i poveri, no? La cosa che ti voglio far notare, e attenzione, è che il sacerdozio, non la vita religiosa, non ha la castità come radice della propria vocazione. Non so perché sia chiaro. La vita religiosa è una scelta in quel senso. Il sacerdozio no, anche se conforto oggi, l'oggi della storia della Chiesa, una scelta di questo tipo. Ma allora, noi abbiamo la Chiesa cattolica, abbiamo diverse Chiese cattoliche di rito orientale che hanno i preti sposati accanto ai preti celibi. Ci sono cattoliche, cioè voglio dire, obbediscono al Papa.
Al nostro Papa.
Al nostro Papa. Sì, sì. Ma basta che vai nella piana degli Albanesi giù in. Sì, il piano degli Albanesi ci sono l'esarcato, insomma, comunque sono. C'è il prete sposato a fianco del prete non celibe. I copti, copti cattolici, perché ci sono i copti ortodossi e i copti cattolici. O si chiama i melchiti, giusto? Moltissimi dei preti che ci sono in Libano del. Oddio, come si chiamano? Maroniti. Hanno? La Chiesa poi, da un certo periodo di tempo in poi, ha deciso che invece i vescovi non fossero sposati, per cui in queste chiese orientali il vescovo viene normalmente dalla vita religiosa e non dal clero diocesano. Perché? Perché il celibato sacerdotale viene imposto tra il 500 e il 600 d.C., prima in alcune regioni d'Europa, poi pian pianino in tutta Europa, per un fattore di carattere di libertà. Dovete pensare all'Europa invasa dopo la caduta dell'impero romano dalle varie. I vari popoli barbari, i quali avevano poi i duchi, conti, i marchesi o come si chiamavano, i piccoli signorotti locali. Ora, in questo contesto, i piccoli signorotti locali avevano un potere non indifferente sul sacerdote di turno. Perché? Perché davano da mangiare. Allora, la Chiesa, con uno sforzo economico non indifferente, cominciò a comprare quelli che noi conosciamo come i benefici. Mi ha conosciuto nella storia con i benefici dei pezzi di terreno che il prete normalmente coltivava perché faceva il contadino, non crediate, sono ancora qualcuno, no? Che oggi che che coltivava il proprio terreno e dava da mangiare alla propria famiglia, e questo gli permetteva la libertà di una predicazione. Cosa succede? Succede che nel momento in cui il prete moriva, il terchi andava, dovevo pure mangiare quei ragazzini. Il prete che veniva dopo era di nuovo da capo. Sto semplificando molto, ma per rendervi l'idea. A un certo punto la Chiesa comincia a imporre il celibato per una ragione economica, mentre il monachesimo esisteva già, ma per tutta un'altra storia. Il monachesimo, anche nelle sue forme più principali eremitiche, nasce in contrapposizione alla Chiesa ricca e alla Chiesa potente, che dal 312 poi 380 diventa la Chiesa di Stato. E come richiamo a una vita delle origini sorge Pacomio, sorge Antonio, no? Sorge gli Stiliti e poi dopo Benedetto e via dicendo. Non che anche qui non ci siano delle ragioni sociali. Pensate la gestione di un monastero, no? Con una regola, pensate se potevano vivere con delle mogli, anche se ci sono tentativi di forme similari. I premonstratensi intorno all'anno 1000 qualche cosa hanno monastero maschile, monastero femminile e gruppo laico, con a guida non tanto neanche un abate ma una badessa. Non durano molto in questa forma, però storicamente sono esistiti, come sono esistiti. Oggi esistono delle forme similari, no? Più piccole, più ridotte. Allora il sacerdozio poi nel tempo acquisisse quella caratteristica che noi conosciamo oggi e assume dalla vita religiosa alcuni aspetti di carattere spirituale. Ma tutt'oggi il matrimonio, la scelta di diventare frate è una scelta che è una scelta di castità. La castità matrimoniale è una regola della Chiesa, ok? Nonostante sia caricata di tutta un'altra serie di valori che sono assorbiti dal mondo religioso. Questo per intenderci. E in alcuni aspetti della Chiesa non cattolica di rito romano, cioè la nostra, e neanche di rito ambrosiano, no, ma nelle chiese cattoliche di rito marachita e via così dicendo, c'è la possibilità del prete sposato. Il prete si sposa però da diacono. Una volta uno diventato diacono non sposato non può più sposarsi, e ha un'altra limitazione, che è quella del fatto che se gli muore la moglie e rimane vedova non si può risposare. Questo più o meno. Se poi ci fate caso e ci pensate un attimo, il fatto che il sacerdote non si è sposato ha delle funzionalità. Provate a spostare adesso il vostro ragazzino che ha studiato e vissuto qua i primi 3 anni della vostra vita, i primi 5-6 anni di scuola, poi lo portate semplicemente nell'altra valle, con un'altra scuola, con altri amici, o una signora che lavora di qua, no? Che deve seguire il marito preso dall'altra parte. Anche per i lavori, però è chiaramente c'è una resistenza molto maggiore. Il vescovo che invece ha dei preti non sposati ha una disponibilità generalmente molto più forte. Anche la dimensione missionaria, anche se anche nella Chiesa ci sono gruppi che vivono anche dal punto di vista laico una forte spinta missionaria, pensate ai neocatecumenali ad esempio, no? Che lasciano tutto, però insomma non è che sia la cosa più semplice in questo mondo. Quindi per certi aspetti la dimensione della libertà rimane. Pensate nella Chiesa d'Oriente quanto il fatto di avere preti sposati abbia creato dei grossi problemi alla libertà della Chiesa, là dove c'erano delle dittature. C'era contro il minaccio, non è contro il minaccio dei miei figli. la Russia. Poi faccio anche un paio di una piccola digressione, perché così lo sapete, lo imparate, no? Durante il periodo dell'occupazione sovietica, no? dell'est, in Cecoslovacchia è sorta una cosiddetta chiesa sotterranea. Questa chiesa sotterranea ha, per coprirsi rispetto a quello ufficiale, che comunque era sotto controllo, ha ordinato preti e tre vescovi sposati. Quando tutto è finito, Giovanni Paolo II ha cercato di rimettere tutto in riga, facendo cosa? Chiedendo a queste persone di aderire alla Chiesa cattolica di rito orientale presente sul territorio cecoslovacco e non al rito cattolico che abbiamo seguito fino a quel momento. Parte ha obbedito, parte ha rotto gli argini. Così sapete che alcuni sacerdoti, alcuni vescovi della Chiesa anglicana, dopo l'ordinazione delle donne al sacerdozio, hanno deciso di lasciare la Chiesa anglicana. Sono stati riconsacrati e sono nella Chiesa cattolica a tutti gli effetti, non gli ha messi parroci, ma cappellani molte volte degli ospedali, delle cose. Esistono tutt'oggi con un indulto particolare, così dicendo,
cattolici
riordinati, perché la Chiesa anglicana non si sa quanto sia valido l'ordinazione, capito? Per cui è stata una riordinazione, però insomma sono stati reinseriti nella Chiesa a tutti gli effetti. Questo a dirvi che i cosiddetti confini non sono così netti come l'abbiamo nella nostra mentalità. Questo ti risponde in parte, non a semplicemente al discorso.
Io faccio un'altra domanda. Sempre a livello del discorso della protezione, un dubbio che mi sorge spesso di fronte a questa situazione. Allora, rispetto a queste due possibilità, diciamo, a livello vocazionale che abbiamo davanti, io ho presente molte persone, anche che come percorso di vita, come aspirazione, no? Hanno maturato la consapevolezza di essere
ti do una risposta, ti do una serie di risposte, perché non c'è una risposta unica, ci sono diversi livelli di lettura della realtà. Ogni tanto mi vedono e mi dicono: saresti un ottimo papà, perché a me piacciono molto i bambini, ci gioco molto, no? Mi diverto. Poi dopo un'ora, oggi con quelli del catechismo erano 7, sono venuto fuori che avevo distrutto, ho avuto bisogno di mezz'ora per riprendermi. Allora credo che dentro di noi, ciascuno di noi, ci sia una dimensione aperta al tutto, no? Poi il Signore costruisce delle condizioni, e quelle condizioni devono essere anche in qualche maniera colte, capite, elette. Questa è una prima risposta, che si interpreta con un secondo livello di risposta. La capacità di leggere un certo tipo di condizioni dipende anche dalla capacità che io ho di guardare la realtà e di dominare i miei desideri e di ascoltare anche una voce diversa dalla mia, dai miei desideri, dei miei sogni. Non so se sono cominciato a darti una prima risposta. Allora diciamo che sulla base tutti siamo uguali, non è che il Signore ci fa stampino, cioè non ci mette dentro le condizioni di essere anche di buoni papà o di buoni mariti o delle buone mamme. Poi ci sono delle condizioni che io non riesco a leggere perché mi intestardisco dietro a un'altra cosa, perché voglio quella. Cioè, io due volte il Signore mi ha suonato il campanello e gli ho detto: picche nella mia vita. E io ho detto proprio che risposta. E dopo un po' me l'avevo già anche dimenticato, anche perché c'erano altre condizioni che mi permettevano di dimenticarlo. Per me ha ritornato a suonare. Può darsi anche che se avessi detto picca ancora sarei andato per un'altra strada, mica il Signore ti mette il fucile, ti obbliga. Così viceversa, vale anche dall'altra parte. Okay. Questa è una prima base di lettura che vi vorrei fare. Ce n'è una seconda che credo che sia altrettanto importante, che si muove sulla dimensione psicologica, sulla dimensione di volontà, di desiderio, morale, ma morale nel senso di sé, di capacità di discernere o di lasciarsi discernere, no? C'è anche una dimensione psicologica. Quante persone, proprio perché non si sono sviluppate in certi aspetti della loro vita, sono incapaci di vedere, di accorgersi, di vivere determinate relazioni. C'è un amico, no? Che poi ho detto, ormai ha 44 anni, non è accompagnato. Io l'ho agganciato, cioè mi hanno agganciato, perché l'amorosa prima di mollarlo, l'unica amorosa che ha avuto per 4 mesi, che io seguivo, non mi fa prendere perché io sto per sganciare, che non mi crolli. Lo sono portato dietro ormai da 20 anni rotti, e periodicamente casca dentro delle storie le più strane, le più strane. Si innamora delle persone più impossibili, naturalmente prende delle pacche nei denti e non dico puzzi, vuol dire puzzi, come puzzano, ci ho lavato, no, puzzi, sente l'odore. Quando tu incontri una ragazza ti sente l'odore, ma mi lavo. Allora, si sente l'odore di quello che sei, che hai, ti casca la bava dalla bocca, che vai a cercare lei per coprire un tuo bisogno di solitudine, non perché hai l'altra persona di davanti. Quindi o trovi una persona che ha un problema simile, e allora dura un po' e si trasforma in tutto il sesso, o se no quella dopo il secondo incontro si dà il due di coppe, come normalmente succede. in realtà dietro la dimensione di Gabriele c'è un cammino psicologico che ho provato a farmi fare, perché io non sono psicologo, quindi alcune cose le colgo, alcune posso lavorarci, ma oltre un tot ci vuole un cammino psicologico, e se lo vedi un personaggio normale, anche in gamba, simpatico, fa clown terapia, segue un animatore nella comunità di recupero di persone disabili, insomma è fantastico. E ti dico, lui va per dire che fracasso nello sport, no? Ma se non ha voluto fare, una certa età non si fa più di tanto, un cammino di crescita personale, no, quelle che sono i suoi problemi incidono sul modo di porsi, eh? E noi normalmente siamo molto buoni, perché sono nostri amici, non li vediamo queste cose, no? Ci sono maschi e anche femmine. Ancora, ci sono delle condizioni che noi poniamo anche a livello intellettuale, no? Io non voglio lasciare la mia mamma, non voglio lasciare il mio paese, non voglio lasciare la mia zona. Incidono queste robe qua. E dicono anche comunque una problematica che sta dietro le spalle. E un secondo livello, c'è un terzo, che io ritengo altrettanto importante anche questo, è quello del peccato. Il peccato esiste. Non il mio peccato soltanto personale, eh? Il peccato. Il peccato incide come forme, come posso dire, di male sociale, ma anche di male interiore l'uomo. Certe strutture psicologiche di certe persone sono il frutto dei loro genitori, il modo in cui sono state, ma mica perché sono cattivi, perché il male ha prodotto delle cose. Siamo. Ora questo vale sia per i single, sì, anche per qualche persona sposata. Io ho un altro amico, non me lo ricordo, quando gli disse un sacerdote che la sua storia era quella, la consacrazione. Ho voluto sapere, si è sposato, ha messo in mezzo 6 figli, non uno, li ha cresciuti. Ma tu lo devi vedere tutte le volte che, cioè, gli altri non lo sopportano più, il gruppo di me è sempre un brontolio continuo, non ce n'è mai una cosa che vada bene. È uno scoltello di fondo, c'è qualcosa che non funziona, Poi cosa vai a dirgli? Gli vai a dire così? Lo lascia perdere, cioè, lo distrugge ancora di più, cerchi di contenerlo, di aiutarlo come si può. Cioè, noi rimaniamo nella libertà di fare delle scelte, sia a livello personale, sia a livello di crescita, sia a livello di maturazione, sia a livello. Incidono sul nostro modo di essere, incidono sulle scelte che facciamo, incidono sulla vita. Per cui la perfezione, bianco e nero, no? Non esistono. Così la fiducia. La fiducia che lui mi dà oggi, per modo di dire, non è detto che domani me la dia uguale. O se oggi ha bisogno e si avvicina a me e mi fa un percorso con me perché ha bisogno, non è che fra 2 anni, 3 anni continuerà quel percorso una volta risposto il bisogno, può darsi che capisca e continui a darsi una mossa a crescere, come no? Sì. Tutte queste robe qui sono il quotidiano dentro cui tu navighi tutti i giorni. Qui puoi fare poi fino a un certo punto.
La soddisfazione, o essere contento, o essere insoddisfatto, come dicevi prima, sempre tutto un esempio, una persona che non so se visto un po' d'occhi, se i figli comunque pare scontento, è una condizione sufficiente per dire che uno può aver sbagliato,
no,
oppure l'opposto può essere una condizione sufficiente per dire che uno e in ogni caso rimane sempre il discorso di questa scelta che comunque rimane definitiva, e cioè bisogna trovare altri percorsi in questa, all'interno di questa scelta definitiva, oppure cioè, beh, vabbè, è un discorso un po'
che la felicità è certamente la felicità, non come non ho problemi, ma sono sereno di fondo, è certamente un segno che sei sulla strada giusta, almeno nelle grandi linee, nei particolari, perché nessuno viaggia sempre, no? In certo carreggiata, no? Se mi di me quando sono fermato che faccio così, credo che ci vedo poco, no? Non è detto che viceversa lo stato d'animo rabbioso di una persona, no? O sempre contento sia dovuto a quella determinata mancata scelta vocazionale, può essere a un aspetto della sua vocazione, non a quello radicale. Certamente un discernimento di tutto l'insieme di una persona, adesso io ho semplificato per l'ennesima volta, perché non è che posso raccontare la storia di una persona in 30 anni, in 5 minuti, no? C'è tutta una serie di cose, insomma, che hanno inciso su questa cosa qua. Banalmente, gli vengono a trovare due volte l'anno con un gruppo di amici, la sua moglie è un'amica da una vita, non viene mai, e lui non è mai insieme agli altri. Insomma, qualcosa spone.
Perché mi veniva in mente che in questo senso, cioè volevo dirlo forse in questo senso, una domanda. Il vieni e seguimi, quello forse è il percorso vocazionale che uno può fare in qualsiasi declinazione abbia, cioè sia che sposato, sia che anzi viene segnato, presuppone, come dicevi prima, il lasciare poi qualsiasi cosa, anche degli anni, degli affetti, e quindi insomma, questo forse può essere fatto. Allora, se la chiamata si riferisce a questo vieni seguimi, vuol dire vivere in un certo modo quello che stai facendo, in questo caso qualsiasi cosa andrebbe bene.
Allora, prima di tutto torno a dire, la scelta è il battesimo, quindi è un modo di essere dentro la Chiesa, dentro il mondo e dentro la Chiesa. Proprio perché è un modo di essere dentro il mondo e dentro la Chiesa, perché il battesimo si inserisce nella Chiesa, semplicemente ti salva, ti fa vedere Dio, queste belle cose, ma ti inserisce nella Chiesa, per usare i termini teologici. E non è che la Chiesa è una realtà così, la Chiesa è una realtà strutturata. San Paolo, il corpo, l'immagine del corpo, no? O l'immagine della costruzione, no? Dell'edificio. È una realtà strutturata che ha bisogno di cose diverse. Dentro quindi questa chiamata c'è sempre un'indicazione verso qualche cosa. E tu sei libero di dire sì, di dire no, il Signore riesce a sistemare le cose lo stesso. Ma ci va nella tua felicità del tuo e della tua capacità di essere efficace nella tua vocazione,
forse,
a pieno.
Forse la felicità in questo senso può essere riposta più sul vieni seguimi che sulla scelta che viene.
No, perché le due cose sono collegate. Se io, cioè non è la scelta mia di seguire Gesù, è la mia scelta di seguire Gesù dentro una chiesa in cui il Signore mi pone, e mi pone in una certa maniera. Capite? Cioè anche qui noi facciamo molta fatica, sai perché? Perché ci portiamo dietro una dimensione, una nostra cultura, mica perché è cattivo te o buono quell'altro, ci portiamo dietro una cultura individualista tipica della nostra società liberale, per cui recepiamo anche cristianamente alcuni aspetti, no? Facciamo fatica e recepiamo gli altri. Molto più tranquillamente un uomo della Bibbia, un uomo di quei tempi, capiva gli altri aspetti perché erano tipici anche della sua cultura. Paolo fa fatica a spiegarli ai pagani perché sono individualisti, no? Soprattutto il mondo greco, no? Ma la dimensione individuale accanto alla dimensione comunitaria sono due dimensioni che nel mondo antico erano comuni. l'altra parte di entrambi persone, essere in relazione. Cioè io li capisco in funzione del luogo di appartenenza, delle relazioni che io ho e di come sono posto all'interno di quelle relazioni.
Sì, non volevo dire questo, era qualcosa di più banale, non era così, non era così. Perché un giorno una persona a me ha detto, adesso non faccio lunghi perché, però mi ha detto riguardo a un'impresa cinematografica, questo è che quello può essere la tua vocazione. E io no, veramente la mia vocazione è il matrimonio, cioè mi si spera di andare a proiettare di film. Allora, era una battuta. Era una battuta, quindi va presa così. Però questo aspetto di fare qualcosa che è appagante, oppure fare qualcosa che può essere appassionante, fare qualcosa che qualcuno ti dica, oppure anche partendo dal bisogno, per esempio. Questa stessa persona mi aveva detto, guarda, c'è bisogno di fare questa cosa e quindi la tua vocazione va in questo senso. E io questo discorso non mi torna, capito?
Un po' più non torna.
Non so.
Allora, sono due cose diverse.
Era molto più semplice la mia domanda.
Sono due cose diverse, te le divido in due. Allora, io ho detto che il tuo stato d'animo di fondo, come tuo animo contento, non il tuo essere appagato. Generalmente non mi equivale ad essere appagato, non lo vedo io. Vuole pensare, sto bene, sono a posto. Sento,
forse come si dice, potevo ripetere anche quello.
Ma invece nel senso di una dimensione, no? In cui io mi sento tranquillo in quello che sono, no? E in ricerca di una comprensione sempre maggiore, nonostante le situazioni che mi capitino, questa è lo star bene, tra virgolette. Che
quindi lo star bene, ma non appagato.
Non appagato, perché quell'appagamento è una ricerca di sé. Altra cosa è ancora quelle tipiche cose, scusami, adesso prendiamo, da parrocchia, in cui il parroco ti dice ho bisogno di questo, quindi tu lo devi fare perché lo capisco io che la farò buona.
Ma
guardate che noi funzioniamo così, signori miei. Allora, scusatemi il termine, mettiamo i bambini a leggere in chiesa. Quando il lettorato è un cammino di crescita. Mettiamo i ragazzini a fare catechismo. Oh, che me l'hanno mandato a fare catechismo a 16 anni, praticamente ricordo ancora la signora che ha fatto 50 anni di matrimonio, qualche giorno fa, che mi ha portato, perché mi ha messo a fianco un catechista e per 4 anni ho fatto il vice catechista. Sono andato alle lezioni, ho fatto la formazione, ma io ho bisogno di un catechismo, è una buona maestra, dai, lo faccio anch'io, lo dico subito, perché non posso far diverso, perché la Chiesa mi costringe, scusatemi il termine, ma no, il sistema cerca di autosostenersi, ma non funziona così. Mi raccontavo un frate portoghese, sapete che in Portogallo la situazione è ancora più drammatica della Francia. Muore un prete e la parrocchia viene divisa tra i preti signori, quindi i preti hanno delle parrocchie enormi, un sacco di casino perché sono pochi, e allora diceva questo frate che era tornato dal Portogallo, dice, voi non ci crederete, no? Allora vado a scuola per assistere alla lezione di catechismo, e la catechista stava dicendo che Maria sposò Gesù e nacque il Cristo.
E nacque il Cristo.
Cioè, completamente fuori da. Perché la preparazione è vera adesso. Siamo al limite, ma.
Che tempo grossa!
Ma senza. Senza dire, no? Facciamo anche dei nomi allora. Don Guido Denzi, che oggi è l'ufficio catechistico nazionale ed era l'ufficio catechistico di Rimini, si vantava, si vantava, no, che a Rimini avevamo 1500 catechismi contro 9800. Ascolta, ma hai capito cosa stai dicendo? Che ogni due anni si cambiano tutti i catechismi. Lui non si era capito, non aveva capito, per lui era un numero, no? Però voglio dire, biblista, anche, no, vibrando, cioè, capisci che dramma stiamo attraversando? Tamponiamo dei buchi. Però capite che fare una scelta diversa chiede una visione di chi è diversa. In cui chi aderisse fa un cammino. È proprio in funzione di quel cammino, di quella crescita personale, che deve continuare nel tempo, alla forza di annunciare. E alla forza di andare anche fuori, che ormai, lo dico, qui lo dico, qui lo nego, nei nostri gruppi parrocchiali sono diventati i veri serve indiane. Andate a vedere, se siete mai stati dei servi indiani, dove ci sono pochi indiani che sono rimasti dentro, ubriachi, tragici dalla mattina alla sera. Il gruppo parrocchiale fa parte del residuo di quelle persone, scusatemi il termine, semi indicapate, no? Con dei grossi problemi relazionali o di rapporto, no? Che vivono lì dentro, più di lì.
Sapete che dico di me non si può dire che
il problema è cominciare a uscire, perché è fuori che dobbiamo recuperare. E per recuperare fuori dobbiamo spenderci delle energie migliori. Cioè, non è vero che i giovani non si trovano, non è vero. Io ho smesso da anni, perché da anni che ho dato l'ordine di non farlo e dopo obbedisco, perché obbedisco frate, obbedisco anche da prete, credo non ho avuto bisogno di chiesa, però mi è capitato, diciamo l'ultima volta è stato 15-16 anni fa, cioè a Rimini mi hanno portato la sera dopo un incontro di preghiera in un pub, ci siamo presi due cose che erano in borghese. Dopo un po' sono saltate fuori qualche domanda, perché c'erano delle persone che non erano del nostro ambiente, cioè venivano qualche domanda sugli anticoncezionali, delle cose lì, si cominciava a discutere. E dopo qualche ora avevo 50 persone dentro che ascoltavano. In un pub, con rumore a bomba sotto, e io non ne conoscevo se non 4-5. È chiaro che devi avere le idee chiare, una certa formazione, la forza e le opinioni. Però dobbiamo cominciare a uscire dai nostri ambiti, per credere che riusciamo a fare. Ci troveremo come sta succedendo in Francia, come sta succedendo in altri paesi. Una novità, allora, o ci mettiamo in questo nuovo modo di pensare, però non è che lo scelgo io, non scegliamo neanche noi due se ci mettiamo assieme, o la diocesi del Montefeltro, se siamo d'accordo, è una scelta che viene fatta dalla Chiesa universale, poi dopo la Chiesa universale fa cadere nelle chiese particolari. Padre Francesco, no, che conterraneo, perché di Maiolo originario, no, a Faenza tentò un esperimento molto bello, no? Il catechismo fatto dai genitori, quindi le catechesi facevano i genitori, a casa facevano il catechismo e spostando in avanti sedute. Ebbe l'approvazione del vescovo, partì, ma le parrocchie vicine non facevano quello. Due terzi dei genitori non cominciavano nelle parrocchie vicine, e i parroci li hanno presi, perché erano contenti di avere qualcuno in più in chiesa.
Ma questo è quello che è stato con il padre Giacomo qui?
Sì.
Lui, no? Di valore, Flavio.
Perché è un uomo di valore, non è un uomo a fuoco.
Finalmente me l'hanno fatto il primo, secondo anno.
passaggio che incide, non che parla di buonismo, e che è in grado anche di controbattere al pensiero imperante, lo fai la figura del Cucù, quando va bene.
Ma dove fai la
questione? Ma è tutte quelle cose.